Rocky Music. The Turn of the Screw, il giro di vite di Benjamin Britten, raccontato da Ennio Speranza.
It's a curious story. I have it written in faded ink, a woman's hand. Governess to two children long ago. Untried, innocent, she had gone first to see their guardian in London. A young man, bold, offhand and gay, the children's only relative.
Gennaio 1933. Il 19enne Benjamin Britten annota sul suo diario: terminato di leggere La vite, un capolavoro incredibile. L'anno dopo, quel capolavoro incredibile, Il giro di vite, The Turn of the Screw, un racconto lungo o un romanzo breve che dir si voglia, impalpabile storia di fantasmi pubblicata dapprima a puntate sulla rivista americana Collier's Weekly nel 1898, servirà da soggetto per l'opera teatrale che la Biennale di Venezia commissionò a Britten nell'autunno del 1952. Il compositore inglese la scrisse in soli 4 mesi, dalla fine di marzo agli inizi di agosto 1954, sul libretto di My Fonwy Piper, moglie del costumista John, che tra l'altro fu l'artefice delle scene e dei costumi della prima produzione andata in scena ovviamente al Teatro La Fenice di Venezia il 14 settembre 1954. Il cast era formato dall'immancabile Peter Pears, tenore, che fu compagno di Britten per una vita, Jennifer Vivian, Joan Cross, Arda Mandikian, Olive Dyer e il giovane David Hemmings, che divenne in seguito attore di caratura internazionale dopo essere stato il protagonista di Blow Up di Michelangelo Antonioni. L'orchestra dell'English Opera Group era diretta dallo stesso Britten. Così come il racconto di James suscitò diverse e disparate letture, anche l'opera di Britten fu accolta da principio con giudizi contrastanti, seppure nel complesso positivi. Da più parti però si rimproverava al compositore, nonostante le qualità musicali del lavoro, di aver troppo semplificato l'ambiguità, la polisemia, il dubbio perverso che si cela nella pagina scritta. Andavano, insomma, secondo alcuni, a farsi benedire gli impalpabili silenzi e quelle inquietanti reticenze così tipiche del racconto di James. Dietro a questa riformulazione vi erano, però, delle motivazioni stringenti, essenziali. Nel breve romanzo la storia è raccontata in prima persona dalla protagonista e riferita al lettore da un secondo narratore venuto in possesso del manoscritto della donna, testimone principale e attrice degli eventi. Una giovane istitutrice, della quale non sapremo mai il nome, viene assunta da un uomo per recarsi in una residenza di campagna chiamata Bly e accudire i giovani Miles e Flora, rispettivamente di 9 e 8 anni, con il sostegno dell'anziana e amabile governante Mrs. Groves. L'uomo, che è il tutore legale dei bambini, pone come condizione di non essere disturbato per nessun motivo. Ma non ce n'è bisogno. Miles e Flora sono deliziosi. L'atmosfera è a dir poco avvolgente e idilliaca. Purtroppo, però, non tardano a manifestarsi sinistre interferenze. Miles viene espulso da scuola per un comportamento sconveniente mai precisato, e fra lui e la sorella sembra esistere una specie di occulta complicità che li oppone all'istitutrice. Quest'ultima percepisce nei loro sottintesi un senso di sfida e, dopo alcune apparizioni inquietanti, è convinta che i due siano in comunicazione sovrannaturale e misteriosa con gli spettri dell'istitutrice che l'ha preceduta a Bly, Miss Jessel, morta in circostanze poco chiare, e del subdolo magnetico domestico di casa Peter Quint, anch'egli deceduto in seguito a una caduta su un pendio ghiacciato, probabilmente dopo una sbronza. Fra loro c'è stata un'insana relazione, in qualche modo oscuro, e due bambini vi sono stati coinvolti. Il senso di terrore cede progressivamente il posto all'imperativo che si fa strada nella mente della donna, ossia salvare i due bimbi innocenti da quelle malefiche presenze. L'istitutrice ingaggia con le spettrali figure e di riflesso anche con i bambini ormai plagiati una lotta sino all'ultimo respiro nel tentativo di strapparli alla perdizione e al male. I bambini quasi esaltati sembrano ribattere gli ellittici attacchi dell'istitutrice colpo su colpo, mentre l'interferenza delle presenze fantasmatiche cresce di giorno in giorno, fino a che, quando Miles si impadronisce di una lettera dell'istitutrice indirizzata al tutore, la donna si fa coraggio e affronta le due presenze direttamente, o meglio così crede, in due momenti distinti. Nei pressi del lago provoca una violenta crisi in Flora che, per essere salvata, viene condotta a Londra da Mrs. Groves. Poi, rimasta sola con Miles, lo interroga sulla scomparsa della lettera e sul suo passato scolastico, riuscendo infine ad estorcergli il nome di Quint e costringendolo ad ammetterne la presenza. L'emozione del giovane è però talmente forte che il suo cuore subisce un arresto definitivo. L'istitutrice stringe a sé Miles quando, dopo alcuni secondi, si accorge dell'irreparabile. Omosessualità, pedofilia, forse persino incesto e ninfomania, tutto si presume velatissimamente, nulla si dice con chiarezza e con l'allucinante, il caso di dirlo, sospetto, suggerito da un buon numero di critici, che la battaglia narrata possa essere stata compiuta solo nella mente dell'istitutrice, in tal caso colpevole di aver proiettato su quei bambini, soprattutto su Miles, le sue paure, i suoi desideri repressi, il suo sconsiderato affetto. La legittimità delle due letture è avallata anche dall'ambiguità del narrato. C'è quindi chi può vedere nel giro di vite l'eterna lotta tra bene e male, chi propende per la nevrosi visionaria dell'istitutrice e chi, nel compiere un'esegesi dell'opera di Britten, tenta di riscattare da diversi versanti la figura di Quint, proiettando il suo rapporto con il ragazzo quasi nella luce di una supposta grecità da simposio platoniano.
Fade!
Concentriamoci per ora sulla trasposizione operistica. Era inevitabile, a meno di non ricorrere a stratagemmi troppo artificiosi o a un debole ricalco del racconto, che i fantasmi silenziosi di James dovessero animarsi e gorgheggiare. Un'opera è un'opera, ha le sue leggi che Britten conosce bene, e l'istitutrice doveva poter fronteggiare le presenze malefiche anche sul piano del canto. Così i fantasmi del giro di vite britteniano appaiono anche a noi. Sono reali, per così dire, confabulano tra di loro, fra ripicca e alleanza. Quint invita Miles alla vita nascosta che si agita quando la candela si spegne. Non c'è motivo per considerarli fantasie inconsistenti. E nemmeno Britten lo fece. La seconda interpretazione, quella più sottile e affascinante, torna in cantina, senza però sparire proprio del tutto, così come la prima, quella più superficiale e rassicurante, non può essere accettata sino in fondo. Il fatto che i fantasmi non siano o non sembrino proiezioni psichiche della donna non rende meno grave la sua morbosità. Molti dei materiali melodici usati per caratterizzare Quint ce li ritroviamo pari pari nel canto dell'istitutrice. Quest'ultima si precisa, scena dopo scena, probabilmente in tutta incoscienza, come un contraltare dei fantasmi spaventoso quasi quanto i suoi nemici, accecata com'è dalla sua missione epuratrice e da un inconfessato desiderio di possesso del bambino. Quint, da semplice avversario, diviene in qualche modo e del tutto inaspettatamente il suo rivale. Assumendo quest'ottica, corroborata da tanti segnali sparsi qui e là nel libretto e soprattutto nelle microstrutture musicali, il fatto che questi fantasmi esistano o no, a nostro parere diventa cosa assai marginale. Il fuoco, ecco la riformulazione, può spostarsi decisamente sul conteso Miles, il quale sembra così incarnare, molto più nell'opera che nel racconto, il simbolo di un'innocenza offesa e defraudata, usata e distrutta da entrambe le parti, presunti corruttori e presunti salvatori. Come a dire, non c'è scampo. Né un bene assoluto e un male assoluto che si fronteggiano, né una follia visionaria che cresce alimentata da un sentimento represso, ma solo, si fa per dire, un innocente, in questo caso due, al centro di una morbosa vicenda fatta di violenze fisiche e morali, latenti o manifeste. Non è forse azzardato affermare che proprio questo sia il nocciolo del giro di vite britteniano, anche tenendo a mente che il tema dell'innocenza colpita e la messa in scena delle dinamiche che pongono un problematico singolo a confronto con la sua comunità, quasi sempre giudicante, inquisitoria, ecco, questo è uno dei temi su cui Britten ha speso una vita e gran parte della sua produzione teatrale. Se ci facciamo caso, a parte Flora e Miles, vinti dalla seduzione del male, non vi è personaggio che non detenga in misura minore o maggiore la sua parte di colpa comprovata. Il tutore dei due bambini se ne frega, è vissuto accanto a Peter Quint senza minimamente sospettare quello che stava accadendo. Mrs. Gross sapeva, lo dice lei stessa all'istitutrice, era quasi certa del perverso intreccio che legava la coppia di bambini alla coppia Jessel Quint, ma non ne ha fatto parola con il tutore. Non le rimane che frignare ad apparizioni avvenute. La malefica coppia è l'artefice principale della corruzione, mentre l'istitutrice, autoproclamatasi paladina dei bambini e soprattutto di Miles, è tutt'altro che esente da un'ansia di possesso e forse da voglie sessuali mal represse, magari trasferite dal tutore a Miles. La sua azione sconsiderata porterà alla crisi epilettica Flora e alla morte Miles. Un bilancio assai nefasto per un sedicente alfiere del bene, che le farà dire nel finale dell'opera, all'indirizzo del corpo senza vita del bambino: cosa abbiamo fatto insieme noi due? Ormai conscia di quanto sia stato distruttivo il suo sentimento. Ciò basta e avanza a distanziare, seppur parzialmente, il racconto di James, un rarefatto, impalpabile, metaletterario jeu d'esprit, come lo definisce con civettuolo understatement lo stesso autore in una lettera a Herbert George Wells, dal lavoro teatrale di Britten, un concreto, sensuale, palpitante, morboso e morale affresco sui disastri della perversione amorosa. Le differenze tra libretto e racconto sono varie, ma riguardano spesso sfumature o spostamenti, accorpamenti di avvenimenti e di apparizioni. La più significativa, come detto, è che i fantasmi di My Funny Piper sono dotati di parola, una parola sinuosa, avvolgente, carica di ancestrali echi e persino di allusioni colte. Ma quando è che il male vero o presunto non è stato attraente o dotato di fascinum? Ecco come si annuncia Quint a parole. Io sono tutte le cose strane e audaci, il cavallo senza cavaliere, sbuffante e scalpitante sulla dura sabbia del mare, l'eroe bandito che saccheggia il paese. Io sono il Remida con l'oro nella sua mano. In me si incontrano segreti e desideri non ancora formati. Miss Jessel non è da meno. Per tutti coloro che abbiamo pianto assieme, per la bellezza dimenticata nel dominio della bestia, la piccola sirena che piange sulla soglia, Gerda e Psiche ancora in cerca dei loro amanti, così come Pandora con il suo tremendo vaso. Le altre due sostanziali differenze si trovano nella ottava scena del primo atto, in cui è illustrato il convegno tra le apparizioni e i bambini, interrotto dall'arrivo dell'istitutrice e di Mrs. Groves, un sestetto di fine atto in piena regola, unico momento dell'opera in cui sei personaggi sono presenti contemporaneamente. E poi nella prima scena del secondo atto, nella quale si assiste al rinnovo del patto scellerato tra i due fantasmi, suggellato dal verso di William Butler Yeats, «The ceremony of innocence is drowned». La cerimonia dell'innocenza è annegata.
I seek a friend, obedient to follow where I lead, slick as a juggler's mate to catch my thought, proud, curious, agile, he shall feed my mounting paw. Then to his pride's subservience I'll expound the desperate passions of a haunted heart, and in that heart
Il denso libretto, costruito alla stregua di una vera e propria sceneggiatura cinematografica da mettere in musica, vede un prologo e due atti simmetrici, ognuno dei quali formato da 8 brevi scene con tanto di titolo, perfettamente conchiuse. Le prime otto espongono la situazione e i personaggi in gioco. Le rimanenti fanno precipitare gli eventi verso la tragedia dell'ultima scena, climax della storia. Britten, suggestionato dal titolo e dall'andamento narrativo, organizza una struttura musicale e strumentale che agisce da un lato come impalcatura formale molto rigida, dall'altro come sostegno, come dire, semantico ed ermeneutico alla vicenda narrata, che si condensa attorno a dei topoi ben precisi: una villetta di campagna inglese, i suoi interni, una torre, un lago, il cimitero, la chiesetta. In principio Britten aveva pensato di intitolare l'opera The Tower and the Lake, la torre e il lago. C'è in tutto ciò una contrapposizione tra mondo borghese e mondo soprannaturale, figlio di ciò che è percepito come deviante. Tale scontro è reso anche tramite la scelta delle tonalità e del colore orchestrale. In modo approssimativo è possibile creare delle equivalenze. Celesta, pianoforte, arpa e glockenspiel designano la presenza di Quint. Miss Jessel è annunciata dal gong e dal contrabbasso. Il quintetto d'archi ha generalmente in consegna le due donne, mentre per le illustrazioni del paesaggio vengono impiegati soprattutto il flauto e l'oboe. I bambini sono variamente accompagnati principalmente da arpa e legni. La compagine è strettamente cameristica: quintetto d'archi, quintetto di fiati con gli abituali cambi, arpa, percussioni, celesta e pianoforte. Tale formazione caratterizza minutamente ogni inflessione canora ed è perfettamente in linea con le predilezioni britteniane, sia pratiche sia poetiche. Inoltre rafforza quel senso di claustrofobia ancora più precisato dalla chiara nettezza dei contorni strumentali e da un'icasticità talvolta sin troppo ingenua e marcata. Scrive il musicologo e compositore Christopher Palmer. L'organizzazione musicale dell'opera offre un complemento all'organizzazione drammatica. Le scene sono unite da brevi interludi strumentali. Britten riesce a unificare gli interludi impostandoli sotto forma di un tema, il preludio della scena prima del primo atto, e poi 15 variazioni, gli interludi tra le scene dei due atti. In tal modo l'intera opera è racchiusa all'interno di una vasta serie di variazioni orchestrali, il cui tema, designato la vite, non solo è base per le variazioni, ma determina anche la forma dell'invenzione nelle scene dell'opera. La musica di Britten, lontano dall'essere neoclassica, non ha mai ripudiato la tonalità, forte delle granitiche concezioni del compositore riguardo alla sociabilità della musica contemporanea e al rapporto di interdipendenza che dovrebbe legare un artista alla comunità entro la quale questi si trova a operare. Una visione così, come dire, romanticamente sociale non gli ha impedito però di servirsi di tecniche e di procedimenti seriali, trattati con parsimonia e con un marcato gusto personale. Cosa che avviene in The Turn of the Screw, quasi due ore di musica basate interamente su un tema costruito per quarte che si configura come una serie dodecafonica, mai però sviluppata in senso dodecafonico. Anzi, gli slittamenti tonali e gli scontri tra tonalità hanno un'importanza fondamentale nella definizione dei caratteri e nell'accumulo drammatico degli elementi in gioco. Ecco il cosiddetto tema della vite, come si manifesta all'inizio dell'opera, dopo il prologo.
She said,
L'esposizione è affidata al pianoforte, ma ogni nota, al suo apparire, è doppiata e mantenuta da uno degli altri strumenti della formazione. Quindi, nella battuta conclusiva, tutte le 12 note risuonano simultaneamente. In questa intera formulazione e con il ritmo puntato caratteristico dell'esposizione, il tema riappare in maniera dichiarata solo in tre momenti, peraltro cruciali: nell'ottava scena del primo atto, nella prima scena e nell'ottava scena del secondo atto, il sestetto, il duetto Quint-Jessel e lo scontro finale tra Quint e l'istitutrice. Il tema può essere altresì ridotto in una serie circolare virtualmente infinita di quarte ascendenti e di terze discendenti: la re, si, mi, do diesis, fa diesis e così via. Questa serie mostra implicazioni fortemente tonali.
Be silent!
Myers, dear little Myers, who is it you see? Who do you wait or watch for?
Do not betray our secrets. Beware, beware!
I don't know what you mean!
Who is it? Who?
Tutto si genera da quella manciata di quarte in sequenza, persino caratterizzazioni vocali e figurazioni di accordi. Il tema della vita è talmente pervasivo che può essere assunto come vero e proprio attore esterno e in qualche modo imparziale. In tal senso, è esso stesso che determina con i suoi sommovimenti lo svolgersi della vicenda. Lo studioso Philip Ruprecht lo considera una muta forza soprannaturale che controlla, minaccia e infine soggioga la rappresentazione operistica dell'innocenza. Tra l'altro, ponendo in sequenza scalare i primi sei suoni della serie, abbiamo l'implicita tonalità di La maggiore, riferita all'istitutrice, mentre i restanti sei suoni sottendono un esacordo di La bemolle maggiore, tonalità associata a Quint. I due principali duellanti si dividono il campo anche da questo punto di vista e anche in questo caso sembrano essere fatti, come dire, della stessa pasta. La struttura a vite del tema principe si riflette anche nell'intero schema tonale dell'opera. Ogni variazione e ogni scena successiva è infatti basata su un centro tonale differente e contiguo a quello che lo precede o che lo segue. Nel primo atto il percorso è ascensionale, nel secondo è discensionale. Questa onda forma una sorta di parallelo con gli eventi del dramma. L'opera si apre con il La, tonalità connessa all'istitutrice, per poi salire di grado in grado sino alla bemolle della scena finale del primo atto, in cui i fantasmi manifestano la loro potenza ammaliatrice nei confronti dei bambini. Il secondo atto, invece, parte proprio dalla bemolle, con il quale Quint e Miss Jessel dichiarano i loro intenti, mentre l'istitutrice è persa nel suo labirinto. Poi si discende crisi dopo crisi sino alla confusa, tonalmente indeterminata, quindicesima variazione che prelude all'ultima scena, quella risolutiva, in forma di passacaglia, con il tema della vite disvelato e ripetuto al basso. Lentamente, inesorabilmente, assistiamo così alla consumazione del dramma e contemporaneamente ascoltiamo lo scontro finale tra le tonalità appunto di La maggiore e di La bemolle. Come puntualizza Peter Evans, autore di un importante studio analitico sulla musica di Britten, la vacuità della vittoria dell'istitutrice è evidente nell'ombra che il La bemolle continua a gettare anche dopo che il La ha ottenuto il potere. Una vittoria che, ha il sapore della sconfitta.
Il 14 settembre 1954 venne rappresentata per la prima volta al Teatro La Fenice di Venezia l'opera The Turn of the Screw, Il Giro di Vite, di Benjamin Britten. Ennio Speranza lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.